Quindi allora avrò una struttura che chiamo X pair, vuol dire un insieme X in cui ho un'operazione che chiamo pair. Una struttura Y stelletta, quindi vuol dire un insieme Y in cui ho un'operazione interna che chiamo stelletta. E poi ho una funzione dall'insieme X all'insieme Y. Ecco, questa funzione da X a Y la chiamo omomorfismo dalla struttura Y alla struttura Y star. Quando la funzione verifica la condizione scritta in verde, cioè sottolineata in verde, cioè l'immagine dell'elemento A per B, dove il per è fatto in X, è uguale a phi di A stelletta phi di B, dove phi di A e phi di B sono ovviamente elementi di Y, perché la phi è una funzione che andava da X a Y, quindi phi di A è un elemento di Y, phi di B è un elemento di Y. La stelletta è l'operazione che io ho in Y, perché questi sono due elementi di Y e quindi io diciamo, li posso operare con l'operazione che ho in Y. Phi di A e phi di B sono elementi in Y, quindi... No, no, allora, A e B sono elementi di X. No, A e B sono elementi di X. Phi di A è l'immagine di A che sta in Y. Gli elementi di Y non hanno immagine, perché la funzione va da X a Y. Allora, vedete un concetto che riguarda le funzioni, ma che tiene in ballo le operazioni che io ho nell'insieme. Perché questa uguaglianza qui lavora utilizzando le operazioni che io ho nell'insieme. Quindi il concetto di omomorfismo non è più un concetto di tra gli insiemi, sugli insiemi, perché io per poter parlare di omomorfismo bisogna avere operazioni. Quindi è un concetto che riguarda le funzioni tra insiemi, ma insiemi che devono essere strutturati, cioè con operazione interna. Uno schema che di solito faccio per capire cosa vuol dire questa uguaglianza, è l'uguaglianza cosa dice? Dice che io posso seguire due percorsi, percorso nero e percorso rosso. Percorso nero è quello indicato al primo membro dell'uguaglianza, cioè prendo due elementi di X, faccio l'operazione X e avrò un elemento che sarà la per B, il risultato dell'operazione. Quindi ho due elementi, siccome inizio l'operazione per, io posso fare il prodotto di due, cioè trovare il risultato secondo l'operazione con per. E mi viene fuori un elemento A per B che è ancora un elemento di X. Questo elemento lo posso mandare in Y secondo la funzione che mi è stata data. Quindi percorso nero è prendo i due elementi, li moltiplico e poi mando l'insieme Y. E avrò un certo punto, un certo elemento di Y, che è quello indicato con phi di A per B, cioè prima moltiplico e poi faccio il corrispondente. E questo è quello che c'è scritto prima dell'uguale. Il percorso invece indicato al di là dell'uguale è quello rosso, cioè prendo l'elemento A, lo mando in Y, prendo l'elemento B, lo mando in Y, adesso qui ho due elementi di Y, li posso moltiplicare con l'operazione che ho in Y e otterrò un certo elemento. Ecco, quando i due percorsi danno lo stesso risultato si dice che la funzione è un omomorfismo. Omomorfismo. Allora, la parola isomorfismo dice che io ho un omomorfismo biunivoco. Cioè, quando parlo di omomorfismo, sulla funzione non faccio condizioni. È una funzione qualunque, può essere iniettiva, soggettiva, negativa, nesoggettiva, come vuoi. La funzione in particolare può essere biunivoca. Allora, quando la funzione è biunivoca ed è un omomorfismo, cioè verifica la condizione verde, allora invece di dire omomorfismo biunivoco, dico isomorfismo. Vediamo un esempio. Allora, qui ho insieme in arrivo in partenza a zeta.
preso
tre funzioni, alfa, beta e gamma, da zeta alla zeta. Mi domando se queste funzioni sono omomorfismi in varie condizioni, cioè strutturando lo z di partenza e lo z negativo in vari modi. Allora, cominciamo per il primo caso. Allora, strutturo lo z di partenza con l'operazione più degli interi, la solita degli interi, e strutturo z negativo ancora con la stessa operazione più. Quindi, lo z di partenza e lo z di arrivo in questo caso li considero uguali, cioè non solo gli insiemi uguali, ma anche l'operazione uguale. È una delle possibilità. Allora, voglio sapere se le funzioni che io ho scritto qui sono o non sono omomorfismi. Allora, la condizione è questa, verde, scritta in generale. Se voi avete delle strutture particolari, magari la riscrivete utilizzando le operazioni che vi sono state date. Quindi allora, riscrivo diciamo, la condizione generale mettendo il nome delle operazioni che ho. Allora, qui c'era il terzo, il primo insieme, nel nostro caso più, quindi scrivo phi di A più B, uguale phi di A, anche se quando insieme A più, e quindi allora ci metto più di phi di B. Quindi, perché sia omomorfismo, questa è la condizione che io devo vedere se è verificata o non è verificata. Prendiamo la prima funzione che si chiama alfa. La prima funzione manda un elemento di z nel suo elemento, nell'elemento 2 in più da questo doppio, quindi 3 andrà in 6, 4 andrà in 9, 5 andrà in 10, meno 5 andrà in meno 10. Allora, voglio sapere se l'alfa è o non è un omomorfismo in questa situazione. Allora, la prova è alfa di A più B sarà uguale ad alfa di A più alfa di B, cioè scritta nel C alfa posto C. Allora, faccio conti. Allora, cosa vuol dire fare alfa di A più B? Vuol dire prendere l'elemento A più B e moltiplicarlo per 2. Quindi vuol dire fare 2 per A più B. Cosa vuol dire fare alfa di A? Vuol dire fare 2A. Cosa vuol dire fare alfa di B? Vuol dire fare 2B. Allora, di qua ho 2 per A più B, è vero che è uguale a 2A più 2B? Sono numeri interi? È vero, se è vero vuol dire che l'alfa è un omomorfismo. Prendiamo la beta. Allora, la beta cosa fa? È la funzione che manda, la funzione costante, manda tutti gli elementi di z nell'1. Allora, la domanda è sempre quella, beta di A più B è uguale a beta di A più beta di B?
No.
Allora, beta di A più B che cos'è? Allora, la beta manda ogni elemento in 1, quindi anche l'elemento A più B andrà in 1, quindi beta di A più B sarà 1.
Faccio per fare
un
Allora, beta di A più B è venuto 1, beta di A fa 1, beta di B fa 1, 1 è uguale a 1 più 1? No. Allora vuol dire che la beta, con le strutture fatte così, non è un omomorfismo. Prendiamo la gamma. La gamma manda un elemento x nel suo quadrato. Allora, la domanda nostra diventa gamma di A più B, è vero che è uguale a gamma di A più gamma di B? A più B al quadrato è uguale ad A2 più di 2? No, e quindi neanche la gamma è un omomorfismo. Quindi allora, di queste tre funzioni, quando io strutturo z in partenza col più, z
era in arrivo col più, solo la prima è un omomorfismo. Adesso cambio pochissimo, cioè tengo ancora le stesse funzioni. Cambio semplicemente l'operazione nell'insieme di arrivo, cioè è ancora, sono ancora funzioni da Z a Z, ma adesso ci penso il più in partenza e il per in arrivo. Allora, mi domando se quelle tre funzioni, diciamo, rimangono con le stesse proprietà di prima, oppure magari qualcuna che non era omomorfismo lo diventa, qualcuna che non lo era. Allora, riscrivo la domanda dell'omomorfismo, cioè la uguaglianza verde, nel caso nostro particolare. Quindi diventa phi di A più B, perché in partenza ho ancora più, uguale a phi di A per phi di B, perché adesso in arrivo ho l'operazione per. Allora, la prima, che era la alfa, diventa alfa di A più B è uguale ad alfa di A per alfa di B. Ricordiamoci che l'alfa mandava un elemento nel doppio, quindi alfa di A più B sarà 2 per A più B. Alfa di A è 2A per 2 per B e non è più uguale. Quindi l'alfa, che prima era un omomorfismo, adesso vedete che non lo è più. Quindi basta cambiare pochissimo, cioè la funzione è rimasta quella, la prima struttura è rimasta uguale, ho cambiato la seconda e una che era un omomorfismo non lo è più. Prendiamo la beta, che era quella che mandava ogni elemento in uno. Allora, beta di A più B è uguale a beta di A per beta di B. Che cos'è beta di A più B? Se manda tutti gli elementi in uno, beta di A più B è 1. Beta di A è 1, beta di B è 1, 1 uguale a 1 per 1, stavolta sì. Quindi vedete che beta, che prima non era omomorfismo, adesso è omomorfismo. La gamma, la domanda è gamma di A più B è uguale a gamma di A per gamma di B. Qui viene A più B al quadrato, perché ogni elemento va nel suo quadrato. Questo è A2, B2 non è. Non era omomorfismo prima, non è omomorfismo ancora. Quindi, quello che c'è, nota bene, il concetto di omomorfismo dipende dalla funzione, ma anche dalle operazioni considerate dalle strutture. Quindi, non si, cioè io non ho le operazioni, non posso dire se una funzione è o non è omomorfismo. Bisogna riconoscere le operazioni. Esercizi, provate le stesse alfa, beta, gamma, strutturando il primo z col per, il secondo col più, il primo col per, il secondo col per, oppure inventatevi se volete altre funzioni e guardate. Allora, questo primo esempio. Facciamo un altro esempio. Una funzione che agisce nella maniera indicata. Maniera indicata dice che io in partenza delle matrici, perché ho A, B, C, D, a questa matrice associo, secondo la phi, B più D. B più D è un numero reale, perché B e D sono elementi della matrice reale e quindi B più D è un numero reale. Allora, quella roba che ho scritto è una relazione, diciamo, a vederla, fra matrici di ordine 2 reali e numeri reali, che è anche una funzione, perché quando voi fissate una qualunque matrice avete sempre un unico corrispondente che è il numero reale di più di. Quindi è una funzione dall'insieme delle matrici reali di ordine 2 ai numeri reali, ai numeri reali. Mi domando se è un omomorfismo quando strutturo le matrici con il più di matrici e i numeri reali con il più di numeri reali. È una domanda, cioè ho messo il più fra le matrici e ho messo il più fra i numeri reali. Quindi funzione io ne parlo fra insiemi, quando voglio mi domando se sono omomorfismi devo mettere operazioni. Allora, la domanda da farsi quale sarà? Sarà, io dovrò prendere due matrici, allora quindi in generale erano A e B elementi qualunque del primo insieme, allora il mio primo insieme è fatto da matrici, quindi io dovrò prendere due matrici in generale, quindi una si chiamerà ABCD, l'altra si chiamerà XYZT.
la domanda che mi dovrò porre che cos'è? L'immagine di A più B, perché qui ho messo il più, deve essere uguale a fi di A più, perché ancora qui ho più, fi di B. Dove ovviamente questo più è più di che cosa? Vediamo, fa la prova.
La somma delle matrici.
Somma di matrici. Questo più?
È la somma delle matrici.
È la somma di numeri reali. Allora, la domanda è questa. Proviamo a vedere cosa succede. Allora, per sapere chi è l'immagine di questa roba, io questa cosa qui è una matrice, quindi devo capire com'è fatta questa matrice. Allora mi calcolo com'è fatta A più B. Quindi A più B con la somma di matrici sarà la matrice A più X, B più Y, C più Z, D più T. Chi è l'immagine allora di questa matrice? Allora, come faccio a fare l'immagine di una matrice? Prendo il numero reale che è la somma degli elementi della seconda colonna. Se ho la matrice che si chiama ABCD, l'immagine è il numero reale B più D, cioè la somma degli elementi della seconda colonna. Quindi se io voglio fare l'immagine della matrice A più B, dovrò fare B più Y più D più T. E questo è il primo pezzo. Adesso facciamo quello che sta di qua. Fi di A più fi di B chi è? Allora, fi di A è B più D. Fi di B chi è? B è questa.
Y più T.
Devo fare più di numeri reali e quindi ho questo risultato. Questo numero reale è uguale a questo numero reale? Sì, perché l'R, questi qui sono numeri reali, la quale è la proprietà commutativa e quindi sono uguali. E quindi questa funzione è un omomorfismo.
Che dire omomorfismo?
La funzione allora la parola omomorfo si usa, si dice che una struttura è omomorfa ad un'altra quando si può ottenere mediante un omomorfismo dalla prima.
Questo è un ufficio che
diciamo la vita. Questo è un altro esempio. Prendo i numeri reali, in partenza li strutturo col più. Prendo i numeri reali, in arrivo li strutturo col per. Considero la funzione da R a R che manda un numero reale nel numero reale che ottengo facendo 2 elevato a x. Quindi se prendo 3 avrò 8, se prendo 2 avrò 4. Allora, mi domando se è un omomorfismo. Allora, la domanda sarà fi di x più y, perché di qui c'ho il più, sarà uguale a fi di x per fi di y. Faccio conti. Che cos'è fi di x più y? Allora, è 2 elevato a x più y, perché fare l'immagine di un x vuol dire fare 2 elevato a quello. Quindi se io ho x più y, devo fare 2 elevato a x più y. Fi di x è 2 alla x, fi di y è 2 alla y. È vero che questo è uguale a questo? Sì, quindi la funzione, si dice la funzione esponenziale, è un omomorfismo da R più a R per. Domanda se volete esercizio. Se ci metto R per di qui e R più di là, rimane un omomorfismo? Se ci metto R più e R più, rimane un omomorfismo? Provateci.
All'inizio,
sì.
La parte di partenza,
sì. L'immagine dell'elemento scritto dentro la fibra. Se lei prende l'elemento x più y, no? È un elemento. Come si fa a fare un'immagine di un elemento? È data dalla funzione. Lei deve prendere un elemento e fare. Questa è un'immagine, questa è un'immagine. Allora, che questo sia uguale a questo va bene.
No, quello che vuole capire è questo, dobbiamo determinare
non è l'immagine di sì, è l'immagine di x più y. Sì, è la cosa che le fa fare l'immagine.
È una percezione.
Sì. X più Y è un elemento di R. Phi di, quando lei scrive ha una funzione, phi di qualcosa, lei deve prendere l'elemento e fargli quello. La mia relazione cosa dice? Dice che se tu hai un elemento A, il suo corrispondente è il 2 elevato ad A. Allora, se io ho X più Y, chi è il suo corrispondente? 2 elevato a x più y. Dell'elemento x più y.
E la stessa cosa sono gli elementi che ho sotto.
Se questo e questo.
Esatto, quelli che ho sotto, quelli sono l'immagine.
Dell'x.
Dell'x e dell'y.
E dell'y. Perfetto. E poi questi li opera con l'operazione che hai in arrivo.
Arrivo.
Siamo. Allora, altro esempio. Adesso mi prendo la funzione da z6 a z6 che fa questo lavoro. Ad un elemento A di z6 associo l'elemento di z6 che è A più A. Quindi prendo 2 e faccio 2 più 2 in z6. Prendo 3, faccio 3 più 3 in z6. Allora, prendo z6 in partenza con il più e in arrivo pure con il più. Quindi ho dato l'operazione della partenza e l'operazione degli arrivi. A e B, ripeto, sono elementi di z6. Allora, la domanda, perché questa funzione sia un omomorfismo, è, siccome ho il più in partenza, phi di A più B, deve essere uguale a phi di A più phi di B. Allora, che cos'è phi di A più B? Sarà A più B più A più B. Chi è phi di A? A più A. Chi è phi di B? B più B.
Perché A più B più A più B? A più B più A più B.
Perché di là li devi dividere. E qui fai la somma.
Qual è la...
Perso il filo.
Abbiamo perso il filo.
A invece della proprietà...
Allora, la proprietà dell'omomorfismo riguarda un elemento generico dell'insieme. Quindi questo A è lo stesso di questo. Che però potrebbe anche essere un B. Cioè, quando uno dà la funzione, dà l'immagine di un elemento generico. Allora, qua c'è,
devi fare due volte,
c'è A, certo, ok.
Allora, A più A.
Un elemento, ma lo faccio sempre.
No, perché qua non c'è
un elemento, si chiama
questo qui, non lo dividi. Questa qua è un po' incasinata.
Così, io quello che non riesco a capire. Allora, se la funzione è da A, si va verso A più A.
Allora, ha un elemento A e associato l'elemento A più A in Z6.
Perfetto, quindi la funzione di A più B,
sì,
secondo me potrebbe essere A più A più B più B.
No, no, perché l'elemento nostro è A più B.
Quindi l'elemento A è A più B, quindi per associarlo ad A più A io devo fare, sì, ora pensiamo.
Per trovare il corrispondente devo fare un elemento più sepetto. Invece di dire che la funzione agisce così, mettiamoci un X qui. Cioè un elemento ha come corrispondente se stesso più se stesso. Allora adesso ne prendo due a piacere che chiamo 1A e 1B. Allora phi di A più B sarà A più B più A più B.
E A più B qual sarebbe come la
x, sarebbe l'x,
sarebbe x più x più sarebbe b più.
Ok, perfetto.
Ma è, l'abbiamo fatto tante volte?
Ma in questo caso
vede che anche qui è un
letto. Sì, però magari qui non ci confondevamo perché non vedevamo tante lettere uguali. Lì invece magari.
P di A è A più A, P di B è B più B. La domanda è, sono uguali questi due elementi? Ecco, allora, se la struttura non sono i numeri o le cose che conoscete bene, dovete vedere se nella vostra struttura valgono le proprietà che vi consentono di dire che questo è uguale a questo. Allora, il Z6 più, abbiamo visto l'altra volta, che è un gruppo commutativo, quindi vale la proprietà associativa e vale la proprietà commutativa. Allora, la proprietà associativa e commutativa mi permettono intanto l'associativa di tirar via le parentesi e poi di spostare questo A che qui è dopo il B, di spostarlo qui, cioè B più A e A più B sono uguali. E quindi in Z6 più, siccome mi vale la proprietà associativa e commutativa, questi due numeri, questi due elementi in Z6 sono lo stesso e quindi è un omomorfismo. Quindi per esempio potrebbe essere una funzione che non è surriettiva. Allora l'immagine dell'x potrebbe essere solo una parte dell'y. Allora ci si domanda che tipo di sottoinsieme di y è l'immagine dell'x. Allora se la funzione non è surriettiva, l'immagine è un sottoinsieme. La cosa significativa che viene fuori è questa, che se avete due elementi nell'immagine, quando fra questi due elementi voi usate l'operazione che avete in Y, la stelletta, e fate l'U stelletta V, vi viene sempre un elemento interno al phi di X. Quindi si usa a dire il phi di x è chiuso rispetto all'operazione asterisco. Cioè il phi di x è sempre una struttura anche lui, cioè non capita mai che presi due elementi di phi di x, il loro prodotto, che qui si chiama stelletta, vada fuori. Voi sapete che quando avete un insieme e avete una cosa che dovete esaminare se è un'operazione o no, dovete sapere se l'operazione è interna o no. Ecco, nel caso del phi di x, il phi di x risulta sempre una struttura, si dice una sottostruttura perché è dentro. Comunque l'importante è che presi due elementi del phi di x, il loro prodotto fatto con la regola di y sta sempre dentro il phi di x. Qui ci sono i conti da fare, chi li vuol vedere, veda. Un altro fatto importante è questo. Allora, quando io ho le funzioni fra insiemi, io posso fare il prodotto di funzioni, cioè una di seguito all'altro. Allora, mi domando se, avendo le due funzioni che sono omomorfismi fra strutture, quando io faccio la funzione prodotto, mi rimane o non mi rimane un omomorfismo dalla prima alla terza? Si risponde di sì. Cioè, capite che non sono la cosa, il problema qual è? Poi dopo i conti si vuol vedere, vedete, ma il problema è questo. Allora, io ho un insieme che ha una certa operazione, ne ho un altro che ha una certa operazione, ne ho un terzo che è, chiamiamolo un doppio, che ha un'altra operazione. Allora, supponiamo di avere una funzione alfa che va da qui a qui, e supponiamo che sia un omomorfismo. Allora, qui ci sono le operazioni, quindi la funzione potrebbe essere un omomorfismo. Poi ho questo insieme tra cui ho una funzione beta, e supponiamo che la beta sia un omomorfismo da questa struttura a questa. Allora, io posso fare quello che voi fate si risponde che rimane un omomorfismo. Quindi se questo è un omomorfismo e questo è un omomorfismo da qui a qui, la beta per alfa è un omomorfismo da l'X per, non bisogna cambiare le operazioni, a W pallino.
Il per lì però non è quello dell'X, giusto?
Questo è il per dell'X.
No, scusi, quello beta, beta per alfa.
No, questo è il prodotto di funzioni.
Funzione composta.
Sì, per funzione composta.
La freccia
va da primo all'ultimo, cioè quando faccio una beta per alfa, è quella che fa così, che ho ottenuta seguendo le frecce, no? La beta per alfa è quella che ha le frecce una di seguito alla e quindi va da X a W e rimane un omomorfismo se penso nell'X l'operazione che avevo pensato quando avevo detto che l'alfa era un omomorfismo e nel W rimane fallito l'operazione che avevo pensato. Ecco, guardate che qui l'inizio dell'inverno ovviamente non si vede più, non si vede più per una fara composta. E importante è però che questo è un omomorfismo da X a Y asterisco, quando poi uso la beta l'asterisco non lo cambio, cioè deve essere un omomorfismo da Y con la stessa operazione, cioè non devo iniziare su un'altra operazione. Si usa dire velocemente che il composto di omomorfismi è un omomorfismo, il prodotto composto come mi piace di più, di omomorfismi rimane un omomorfismo.
Allora questa era la B.
La C. Allora, se io ho un omomorfismo che non è una funzione più univoca, quindi che non è un isomorfismo, da una struttura ad un'altra, quando faccio l'alfa alla meno 1, questo non sarà sicuramente un omomorfismo, perché l'alfa alla meno 1 non è una funzione e quindi non può essere un omomorfismo, perché se non è una funzione manca la partenza, diciamo. Se per caso invece l'alfa che io ho è un isomorfismo, quindi è una funzione biunivoca, l'alfa alla meno 1 è una funzione. E quindi mi posso domandare se è un omomorfismo dall'Y star all'X per. E rimane in effetti un isomorfismo ancora. Quindi se phi è un isomorfismo da una struttura ad un'altra, phi alla meno 1, che è ancora una funzione, e rimane un isomorfismo da Y star a X per. Questo chi la vuole guardare ma non è fondamentale. Questo invece diciamo è una roba importante dal punto di vista dell'algebra e lo vedremo praticamente quando facciamo gli spazi vettoriali, che è la struttura che studieremo un po' di più. Per ora sono così lunghi un po' e va. Allora, l'osservazione che riguarda, questa osservazione che faccio riguarda gli isomorfismi, quindi gli omomorfismi, che però sono funzioni biunivoche. Allora, supponiamo di avere un isomorfismo da una struttura isper a una y asterisco, quindi funzione biunivoca che verifica la condizione verde. Allora, ho appena osservato che anche l'inverso è un isomorfismo dalla seconda alla prima. Vediamo un po' cosa fa questo isomorfismo. Allora, prendiamo un elemento x con 1. Questo avrà un unico corrispondente, che è una funzione, che è y1. Ma siccome è biunivoca, se io adesso prendo l'y1, se prendo l'y1,
così,
ecco, se prendo l'y con 1 e lo guardo tramite la pi alla meno 1, riotterrò x con 1, è solo lui, perché la funzione era biunivoca. Quindi x con 1 nella phi ha come corrispondente y con 1, nella phi alla meno 1 y con 1 come corrispondente x con 1, è una corrispondenza 1, 1 come si dice.
di scon 2, stessa storia, prendo un altro elemento di scon 2, avrà un corrispondente che sarà un y2, se adesso questo y2, se a questo y2 applico la relazione phi alla meno 1, che è una funzione bionivoca, ritorno in scon 2. Mi domando, cosa succede nel prodotto iscon 1 per iscon 2? Allora, io ho l'insieme x in cui c'era dentro iscon 1, c'era dentro iscon 2, l'x aveva l'operazione per, io posso fare il prodotto iscon 1 per iscon 2. Dove va a finire questo qui? Allora, scrivo che phi di iscon 1 per iscon 2, siccome ho detto che è un isomorfismo, quindi è un omomorfismo, la condizione verde mi dice che phi di iscon 1 per iscon 2 è phi di iscon 1 stelletta phi di iscon 2. È la definizione verde di omomorfismo. Il phi di iscon 1 chi era? Era l'elemento che avevo chiamato y con 1. Phi di iscon 2 è l'elemento che avevo chiamato y2. Quindi il corrispondente dell'elemento iscon 1 per iscon 2 è l'elemento y con 1 stelletta y con 2. Se adesso prendo l'y con 1 stelletta y con 2, che sta in y, faccio la phi alla meno 1, e dove vado a finire? Vado a finire nell'elemento iscon 1 per iscon 2. Allora cosa è successo? È successo che l'iscon 1 andava in y con 1 e l'y con 1 andava in iscon 1, era una funzione bionica. L'iscon 2 e l'y 2 hanno il doppio, diciamo, la doppia corrispondenza. Da questa qui viene fuori che anche l'iscon 1 per l'iscon 2 è andato a finire nell'y con 1, e con la doppia corrispondenza. Cioè, cosa ha fatto un isomorfismo? Cambiato il nome degli elementi, cioè gli elementi che si chiamavano x adesso si chiamano y. L'operazione che prima si chiamava per adesso si chiama asterisco. Ma il modo di lavorare sull'operazione è rimasto lo stesso, perché i prodotti si corrispondono pure loro. Quindi quello che si usa a dire è che un isomorfismo cambia il nome degli elementi, la natura degli elementi, perché io posso avere un x che è fatto da carote, l'y che è fatto da numeri, la funzione mi manda le carote in numeri, quindi le carote sono diventate numeri. Quindi cambia il nome degli elementi, la natura degli elementi, ma il modo di operare, cioè se io avevo le carote che avevano una moltiplicazione di un certo tipo, i numeri che hanno un'operazione di un certo tipo, la corrispondenza rimane fra le carote e i numeri nel modo, quindi gli oggetti cambiano, il nome degli oggetti, se cambia gli oggetti ovviamente cambia anche il loro nome, ma il modo di operare non cambia. Allora si chiamano proprietà algebriche quelle che dipendono dall'operazione, che vuol dire che se io ho da lavorare con l'operazione sulle carote, ma so che c'è un isomorfismo fra le carote e i numeri reali, invece di andare a vedere le proprietà dell'operazione sulle carote, che può diventare faticosa, io la vado a vedere sui numeri reali che sono i corrispondenti delle carote. Quindi un isomorfismo permette di trasformare una struttura fatta con oggetti brutti, con l'operazione fatta male, in invece una struttura che ha gli oggetti semplici che si comportano con l'operazione in modo semplice. Cioè, quindi che se io strutturo le carote in una certa maniera, quindi devo inventare un'operazione tra le carote, devo andare a vedere che se è associativa, non associativa, commutativa eccetera, e voglio capire le proprietà dell'operazione sulle carote. Se io scopro che questo insieme di carote così strutturato è isomorfo all'insieme dei numeri interi con i più partiti, allora invece di andare a vedere le carote e quindi lavorarci male, perché vado a vedere le proprietà sui numeri interi. Quindi quando io ho quelli che si chiamano il teorema di isomorfismo, cioè si dice una struttura isomorfa di un'altra, è una cosa importantissima, perché vuol dire che io invece di lavorare sulla struttura brutta lavoro sulla struttura, certo che di solito non trovo un isomorfismo con una struttura più semplice, lavoro sulla struttura semplice. Oddio, se sono un masochista posso anche dire quale è la proprietà della struttura semplice, io me la vedo sulla struttura complicata, ma questo è diciamo. Uno dà il teorema di isomorfismo e dice lavorarti qui o lavorarti là è uguale, poi uno scende che forse il suo.
sembra ovvio questo, cioè riguarda l'operazione che io ho inventato su tutti gli elementi, non tutto, erano sicuro.
I numeri non li mai attestati.
Allora, una domanda che io posso farvi è, per esempio, farvi costruire tavole con oggetti diversi, magari vi dico, costruite la tavola delle funzioni riflessive con l'operazione saltettale, e poi costruite la tavola delle polinomi con l'operazione saltettale, supponendo che siano pochi. E poi vi domando, una cosa o l'altra sono la stessa dal punto di vista dell'operazione? Allora, se voi riuscite a trovare che una tavola, per dire A o 0, l'altra tavola non ce l'ha, saranno scambiabili le due tavole? No, perché uno ha comportamento e l'altro non ce l'ha, quindi non potrò inventarmi un isomorfismo fra l'una e l'altra. Se invece, adesso io qui lo faccio un caso molto semplice, ma se io ho costruito queste tre tavole, chiaro che su queste qui non mi dicevo l'isomorfismo, è inutile che non mi inventi perché sono banalità, ma per capire il concetto, io ho costruito queste tre tavole, magari questo facendo funzioni, questo facendo matrici, questa facendo polinomi, ho costruito quelle tre tavole lì. E mi domando, e queste qui sono la stessa struttura, cioè quindi quei polinomi si comportano come le funzioni, si comportano come quelle matrici che ho utilizzato? Se voi avete ottenuto queste tre tavole, cosa mi dite? No. Se quelle tre cose lì sono la stessa dal punto di vista dell'operazione oppure no? La seconda è la terza, no. Sì. E con quale funzione che vi dà l'isomorfismo? Cambio l'X con seconda la terza, l'X è il...
È la B
e l'Ypsilon è la U. Mentre invece se fate la prima e la seconda, no, non sono lo stesso tipo, perché per esempio nel primo insieme c'è un elemento che è moltiplicato per tutti da se stesso, cosa che invece non succede in quello di lui. Quindi diciamo che è la U. No, vedete che qui ha un elemento che è moltiplicato per tutti dallo stesso. La seconda e la terza sono lo stesso. Con lo scambio X, sì, la seconda e la terza sono, con lo scambio sono le prima. Cioè l'X corrisponde alla V e l'U corrisponde all'Y.
No, scusi, se io alla X metto la V, io poi ottengo V U, cioè, non so se sono chiaro. Cioè, se io alla
X... Cioè, lei non sembra la stessa.
No, stavo vedendo che se io vado a sostituire alla X la V,
sì.
Io, in corrispondenza, ora dove c'è la X sulla linea delle ascisse delle ordinate, poi ottengo VU che è il contrario di UV. Cioè, non so se sono stato chiaro.
Allora le tavole sono fatte con l'indice, fai con la corrispondenza che all'X
associo la B, e alla Y non la uso. Perfetto.
Allora adesso io rifaccio una tabella
della
U o quella della
U.
Allora rifaccio quella della U con questa corrispondenza. Allora, U per U, U sì. È corrispondente di Y.
Sì.
Devo andare a vedere quella tabella lì, chi era Y per Y?
Era X.
Era X. L'X è corrispondente di Y.
Ah,
quindi qui
scrivo
lì.
Quindi bisogna rimanere sulle ascisse e sulle ordinate, quelle che c'erano, tenendo conto solo del cambio. Perché io avevo sostituito la X e la Y anche con la U e con la B sull'altra.
Ecco, rifatto la di qui lo stesso.
Sì, è uguale. Sì. A posto.
Non proprio.
Però là non interviene solo l'operazione. Diciamo, se vuole, il concetto è un po' sempre quello, sulla matematica cioè trasformare una cosa in un'altra più maneggevole. Però cioè, bisogna capire quali sono le cose, se io posso guardarci quell'altra invece che sulla prima. Quindi per noi è il guardare il comportamento dell'operazione, lì ci sono altre funzioni. Però diciamo l'idea della matematica è ancora quella, insomma. Cioè i nomi che noi davamo agli elementi particolari derivavano dall'operazione per, perché avevamo indicato l'operazione col per e quindi diciamo i nomi, l'elemento neutro l'abbiamo chiamato 1, poi c'era lo 0, che sono nomi derivati dal comportamento dell'operazione per dei numeri. Purtroppo per voi adesso io dovrò fare delle osservazioni che riguardano i gruppi, che per ora, ripeto, abbiamo visto in notazione moltiplicativa. Quindi c'era l'elemento neutro che si chiamava 1, c'era l'elemento inverso che derivava da quella roba lì. Se il gruppo invece di farlo con la notazione moltiplicativa lo faccio con la notazione additiva, cioè si usa a dire l'operazione che io penso nel mio gruppo non lo chiamo per, lo chiamo più. Allora è dove mi fa un po' di cambi di nomi. Perché diciamo, se chiamo più l'operazione, pensate al più dei numeri reali, quando voi cercate l'elemento neutro rispetto al più, chi viene? Lo zero. Allora, se io faccio la struttura in notazione additiva, l'elemento neutro non lo chiamo 1, lo chiamo 0. Perché nei più normali è lo 0 che fa 0. Ecco. Allora uno dice già, adesso allora lo 0 è l'elemento neutro, lo 0 simbolico, che guarda adesso come lo chiamo. Il fatto è che nei gruppi lo 0 simbolico non c'è mai. Questa è la fortuna, ecco, perché allora adesso lo zero simbolico quando siamo con i gruppi non sarà più lo zero, cioè lo zero nei gruppi è l'elemento neutro, non è lo zero simbolico che non può esserci in un gruppo. Quindi almeno questa fortuna, diciamo che non abbiamo gli scarti. Allora, un gruppo si usa un'operazione additiva, cioè si indica con più operazioni. Allora, l'elemento neutro, che allora si chiamava unità simbolica, è indicato col simbolo 0 e non crea ambiguità per fortuna con lo 0 simbolico perché in un gruppo lo 0 simbolico non c'è mai. E ovviamente se ho chiamato 0 l'elemento neutro, l'inverso simbolico, come lo chiamerò? Pensate ai numeri reali, l'elemento neutro è lo 0, chi è l'inverso simbolico di 2? È meno 2. E allora quando ho la notazione additiva, l'inverso simbolico lo chiamo meno A. A più A più A, come lo indicherò? Con 3A più A alla terza, ma lo indicherò con 3A. Meno A più meno A, lo indicherò con meno 2A. Ecco, e poi anche farò questa scrittura, cioè invece di scrivere meno A più meno A, scriverò meno A meno A, cosa penso sia abbastanza abituati, non dovrebbe creare. Eh?
la simpatia di
A più meno B, che vuol dire l'elemento A più l'elemento opposto dell'elemento B, lo indicherò con A. Che sono particolari gruppi, questi sono studiati da tutta la gente in notazione additiva. Cioè uno quando deve studiare una struttura si vede un operatore con un simbolo. Allora c'è chi preferisce, allora quando prendete i gruppi non è vero che sono studiati sempre in notazione additiva. Chi studia i gruppi che possono essere commutativi o no, di solito li studia in notazione commutativa, in notazione moltiplicativa. Quello che studiano i gruppi commutativi li studiano a piacere, in notazione moltiplicativa o additiva. Chi studia per esempio gli spazi vettoriali, che sono quelli di cui noi dovremmo dirci qualche parola, che sono particolari gruppi, li studia sempre in notazione additiva. Quindi farli, gli spazi vettoriali in notazione moltiplicativa, l'avrei sconvolto per qualunque libro prendessi che li ha in notazione additiva, e per cui... E non ho fatto subito la notazione additiva, perché faremo anche cenni a strutture che hanno un più e un per. Quindi per quelli lì ci saranno elementi, ci sarà l'unità simbolica, che ci sarà l'elemento 1 rispetto al per, e ci sarà il premio simbolico che è
la prossima volta.
Grazie. Allora, omomorfismi fra gruppi sono particolarmente importanti anche per quello che faremo noi. Allora, prendo due gruppi tutte e due, quindi non strutture in generale, ma gruppi. Allora, il primo lo chiamo G e operazione la chiamo più. Il secondo è un gruppo K, l'operazione la indico lo stesso col più. Ovviamente non è lo stesso più che ci sta nel primo, perché il primo G magari è fatto da carote, K è fatto da patate, e quindi più delle patate è una cosa diversa da più delle carote. Però, insomma, dovrei mettere un più cerchiato, ma mi sembra che ormai ho già fatto un po' di per, stellette, adesso metto più, che è un simbolo tedesco. Comunque sono due gruppi, tutte e due, questi qui. E sì, è un omomorfismo dal primo al secondo, quindi con la condizione verde che abbiamo visto prima. Allora, la prima cosa che si mette in evidenza è questo. Allora, il primo gruppo avrà l'elemento neutro, che abbiamo detto che lo chiamiamo 0. Con l'omomorfismo, questo elemento avrà un'immagine fissa o dipende dalla funzione? Bene, si dimostra che sempre l'elemento neutro del primo gruppo, tutte le volte che un omomorfismo ad un altro gruppo, ha come corrispondente l'elemento neutro del secondo. Cioè non esistono omomorfismi che mandano l'elemento neutro del primo gruppo in un elemento che non è neutro del secondo. Quindi l'elemento neutro del primo gruppo mediante un omomorfismo deve sempre avere come corrispondente l'elemento neutro del secondo. Quindi, per esempio, se abbiamo una funzione in cui vedete che non ha come corrispondente l'elemento carico del secondo, non sarà un omomorfismo di sicuro. No, perché quando io ho dato la parte somma tra una matrice 3x2 e una 2x2, mi siete inventare delle operazioni, perché se me l'ha data e se me l'ha data mi dovevate dire che con l'operazione non si può fare. Quindi se mi dà una funzione da due gruppi in cui l'elemento nato del primo non va nell'elemento nato del secondo, non sarà il primo.
Neutro, che è il nucleo,
le altre classi hanno lo stesso nucleo. che si dice del laterale, cioè se io prendo questa classe sarà fatta da tutti gli elementi che vanno per dire questo. Questi elementi li ottengo facendo questo lavoro, carichi più un elemento che sta qui dentro. Cioè, prendo gli elementi del nucleo, li sommo a uno e ottengo tutti questi. Quindi, questi sono tutti gli elementi che vanno a finire questi. Cioè, quindi quando io conosco gli elementi del nucleo, io riesco a trovare come sono fatte le altre classi della reazione nucleare. Se si ottengono dagli elementi del nucleo, aggiungendo, secondo la operazione che c'è nel gruppo, un particolare elemento di questo. Quindi per sapere come vale questa classe, mi basta conoscere un elemento e il nucleo. E ripeto, viene anche questo fatto che se questo nucleo ha 5 elementi, questi qui sono pure 5. Quindi se avete una reazione nucleare che ha una classe con 5 e un'altra con 3, non potrà essere la reazione nucleare di un nuovo segno tra nuclei. Ecco, la scrittura così si chiama laterale del nucleo, laterale perché e questa partizione, la rossia, si usa chiamare la partizione in laterali del nucleo, perché il suo caso su quale cosa si chiama in laterale.
Ecco, questo è un teorema importante sugli omomorfismi fra gruppi, perché se invece sono omomorfismi fra strutture che non sono gruppi, queste cose qui non è detto che valgano. Facciamo un esempio?
Cercando di inventarci.
Allora, prendiamo lo Z6 più che sappiamo che è un gruppo.
Abbiamo verificato l'altra volta, quando facciamo Z6 col più ci viene sempre un gruppo.
E noi abbiamo prima guardato la funzione che associava ad un elemento A l'elemento A più A e abbiamo visto che effettivamente era un omomorfismo da Z6 più a Z6 più. Allora, questo è un omomorfismo fra gruppi, quindi deve avere le proprietà che ho raccontato, se non vi ho raccontato teoremi sbagliati. Non ve li racconto. Allora, guardiamo come è fatta la funzione. Allora, diciamo in maniera generale scritta così, vediamola concretamente. Allora, Z6 è fatto da 6 elementi e quindi la funzione me la posso proprio vedere come fa. Gli elementi li chiamo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e qui scrivo i corrispondenti. Allora, A 0 come corrispondente 0 più 0 che fa 0. 1 ha come corrispondente 2, 2 ha come corrispondente 4, 3 ha come corrispondente 0, perché sarebbe per 3, ma in Z6 vuol dire 0, il 4 ha come corrispondente 2, perché 4 più 4 sarebbe 8 in Z, ma io devo fare in Z6, quindi è 2, 5 più 5 sarebbe 10, quindi 4. Quindi il mio omomorfismo agisce secondo la funzione indicata qui. Se guardo la sua relazione nucleare, come è fatta? Allora, lo 0 e lo 3, il 3 insieme, l'1 e il 4 insieme, il 2 e il 5. Allora, vedete che effettivamente è una partizione in classi che hanno tutte lo stesso numero di elementi, tutte e due. Chi è il nucleo di questa qui? È quella che contiene l'elemento neutro, che era lo 0 in questo senso, e quindi è 0,3. Quindi il nucleo è 0,3. Questo è il laterale ottenuto facendo il nucleo più 1, perché infatti se voi prendete gli elementi del nucleo e gli aggiungete 1, dovete fare 0,3 più 1, che vuol dire fare 0 più 1, che vuol dire 1, 3 più 1, che vuol dire 4, e quindi vedete che è venuto fuori 1,4. Lo potete anche fare facendo per C più 4, che va bene lo stesso. Perché se voi fate per C più 4, 4 è l'altro elemento che vanno con 1, voi dovete fare per C che è a 0 e 3, più 4,
che vuol dire 0 più 4 e 3 più 4 in zeta 6, che vuol dire 4, 3 più 4 sarebbe 7, quindi 1, quindi 4 è 1, tanto la lei. Le classi, che sono queste tre, sono il nucleo, che è questo, il laterale, il nucleo più 1 o più 4 come vi piace di più, questa che sarà il nucleo più 2 o più 5 come vi piace di più.
4 dove? Perché è il 4, 4?
Perché è l'altro elemento che sta nella sua classe. Cioè, vedete, questa classe 1-4 si può pensare come nucleo più 1. Se lei fa il nucleo più 1 le viene 1-4. Se fa 1 più 4 le viene pure 1-4.
Quindi nell'altra se faccio per t più 5 otterrò sempre.
Certo, sì. Cioè bisogna sommargli un elemento di quelli che stanno in quella classe. Quindi per dire, invece di dire 1-4 io posso dire nucleo più 1 oppure nucleo più 4. Scegliendo a piacere un elemento che sta qui nella classe. Se io ho un omomorfismo fra gruppi, la relazione nucleare di un omomorfismo, non di una funzione a piacere, ma di un omomorfismo fra quei gruppi, deve essere fatta in quella maniera, cioè il nucleo e i laterali del nucleo. Come ho fatto a fare che sì più 4? Allora, che c più 4 vuol dire fare il nucleo che è 0,3, ci siamo? Più 1, che c insieme fatto per 3. Se ci aggiungo 4, vuol dire fare tutti gli elementi del nucleo più 4. Quindi 0 più 4, 3 più 4. Cioè il singolo terzi più un elemento vuol dire prendere tutti gli elementi del nucleo e a tutti aggiungere questo. Quindi terzi più 4 è la stessa cosa del terzi più 1 ed è quella classe lì numero 4. Fra gruppi, la sua relazione nucleare deve essere fatta in quella maniera, cioè il nucleo e i suoi laterali. Allora, se io vi do una funzione fra due gruppi che ha una relazione nucleare che non è fatta come deve essere, voi mi direte subito che quella funzione non sarà un omomorfismo. Quindi può essere usato questo teorema anche in questo senso. Per esempio, la gamma dell'esempio 1A. Allora, la gamma dell'esempio 1A è... era, come la dite, la gamma faceva
x che andava in x quadro.
X che andava in x quadro, questo è scritto. Allora, la sua relazione nucleare è la relazione nucleare di quella gamma lì, e l'avete nel compito, qualcuno l'aveva nel compito, è fatta così, c'è una classe che è fatta solo da 0, solo lo 0 ha, l'1 e meno 1 hanno la stessa immagine, il 2 e meno 2 hanno la stessa immagine, eccetera. Allora, è una relazione nucleare fatta così. Potrebbe essere gamma un omomorfismo da Z più a Z più, per esempio, che è un gruppo? No, perché non ha le classi che hanno lo stesso numero di elementi. Quindi senza fare la verifica sull'omomorfismo, uno guarda la relazione nucleare e può decidere che non è un omomorfismo. Devo sapere, allora, non è una partizione in laterali, quindi non è un omomorfismo da Z più a Z più, che sono gruppi. Allora, state attenti che
la gamma era un omomorfismo da z per z per. Ma il fatto, perché questo è possibile? Perché z per non è un gruppo, e quindi questo è un teorema che riguarda i gruppi. Quindi se io invece strutturo z con il per che non mi dà un gruppo, quel teorema lì non c'è più, e quindi può benissimo essere un omomorfismo senza che la relazione nucleare sia fatta così, perché quella è una proprietà che riguarda gli omomorfismi fra gruppi. Allora, quindi guardare la relazione nucleare può essere utilizzato per decidere se una funzione è un omomorfismo, no? Allora, certe volte se uno ha la funzione fatta bene, fa più fretta a vedere se va nella posizione verde dell'omomorfismo. Però, per esempio, negli insiemi finiti, la verifica, per esempio un esempio di questo tipo, io vi dico, prendo S3, che è il gruppo, è un gruppo che abbiamo visto l'altra volta, e vi domando se la funzione che ad un elemento di S3 associa alfa per alfa è un omomorfismo. Allora uno potrebbe dire, vabbè, faccio la prova per vedere se è un omomorfismo. Però se l'insieme è finito, io posso anche fare questo lavoro. Mi prendo i miei elementi che sono 7, non piego niente, vado a cercare i corrispondenti secondo la tabella dell'S3 che abbiamo fatto e ce l'avete riscritta. Allora, la I per esempio ha come corrispondente I per I, se andate a leggere vi viene I, cioè dovete guardare la tabella ovviamente. A ha come corrispondente, pagina 12, c'è la S3 che si chiamava IABC. Allora, la A come corrispondente I, A per A fa I. B ha come corrispondente I, B per X fa I. C ha come corrispondente I. X ha come corrispondente Y. Y ha come corrispondente Y. Quindi non ho impiegato niente a scrivere la relazione, la funzione, e quindi impiego niente a fare la relazione nucleare, perché devo associare gli elementi che hanno la stessa immagine. Gli elementi che hanno la stessa immagine sono I, A, B e C. X da solo, Y da solo. L'S3 era un gruppo, allora decido subito che questo phi non è un omomorfismo.
Eh no.
Perché non è la partizione laterale del nucleo. Quindi può essere utilizzata, diciamo, quel teorema lì. Ecco, anche per dire, vi do questa serie e vi dico, vi do la funzione che fa così. 0, 1, 2, 3, 4, 5. A 0 associo 0, a 1 associo 3, a 2 associo 3, a 3 associo 4, 4, 5. No, minuto. Allora, Z6 più, lo prendiamo, perché se dice Z6 per, non è il corso, come vedete, no, se penso Z6 con più, che allora è un gruppo, io guardo la sua relazione nucleare e viene fatta, allora lo 0, 1, 2, inutile che vada avanti, 3, 4, 5 da solo, questa è la cellulare, non è una partizione laterale del nucleo, cioè se la classe con i collegamenti, il musone, eccetera, e quindi vorrà dire che questa funzione non è un omomorfismo. In questo caso, per esempio, fa direttamente la verifica di un omomorfismo, sarebbe abbastanza faticoso, perché come dovete prendere due elementi a piacere, per cui non avete una regola per dire sì, sì, A è uguale a. Quindi dovete prendere a coppie gli elementi e fare le prove se sì, sì, A più B è uguale a B, A più B. Va fatta con tutte le coppie, non avete una, che nei casi che abbiamo, abbiamo fatto la verifica, cosa avevamo? La regola della funzione, quindi potevamo fare i conti in generale. Qui non abbiamo la regola, quindi non è più una cosa, quindi la funzione è usata. Per sapere se P di A più B è uguale a P di A più B di B, dovete fare le prove ancora qui, perché quindi una fitta di prove, con questo metodo.
Ma non è che succede, non è che le partizioni hanno un po' di
Questa è classico lo stesso numero di elementi. Quindi uno dice allora come morfismo, per niente, guardate che prendete qui che questo difetto. Se poi un omomorfismo fra gruppi, lo zero dovrebbe avere come corrispondente il zero. Cioè, e poi dovrebbe essere, allora, diciamo qui non c'è, ma mettiamo pure che di volte facciamo pure così. 0, 0. Dovrebbe anche essere poi che questa qui è il laterale di questo, quindi 0 più 1 fa 1, ma 5 più 1 non fa 2, e quindi ancora